prego dottor Zanella di rispondere al suo appello.
Allora, grazie Presidente. Gottardi.
Sì.
Monesi.
Presente.
Zanotti.
Presente.
Cerrè. Boni.
Presente.
Tartarini.
Presente.
Volta.
Presente.
Maccaferri.
Presente.
Cremonini.
Presente.
Dottini.
Presente.
Vignudelli.
Presente.
De Paoli.
Presente.
Montanari.
Presente.
Di Jacopo.
Presente.
Cinti.
Presente.
Veronese. Sono presenti 14 consiglieri su 7 numeroso legale. Componenti della giunta: Baldacci.
Presente.
Fogacci.
Presente.
Giannerini.
Presente.
Gurgone. Palma.
Sono.
Bene, la seduta può iniziare.
Bene, grazie Danella. Ora procediamo con la comunicazione che riguarda le dimissioni del consigliere Fiore. Per chi non lo sa, il consigliere Fiore si è assegnato le sue dimissioni e ci ha chiesto di leggere il testo della lettera che ha inviato. È stato scritto Francesco Fiore, nato a Roma il 26-2-56, residente a Castelmaggiore, eletto nella lista di Forza Italia con candidato sindaco Mirko Cinti, rassegno le mie irrevocabili dimissioni dalla carica di consigliere comunale per motivi personali e lavorativi che mi costringono a non poter essere presente ai consigli comunali. Tale decisione è stata sofferta e lungamente meditata, ma che non ho dovuto intraprendere per motivi sopra esposti. Ringrazio e saluto tutti i componenti del Consiglio, formulando gli auguri di buon lavoro. Chiedo al signor Presidente e al Segretario di dare lettura alla presente lettera, come dicevo. Successivamente sono stati contattati i successivi in lista, cioè il signor Angella Gabriele, che anche lui ha rinunciato alla nomina, il signor Titi Luigi, anche lui ha rinunciato alla nomina, la signora Natalini Morena, anche lei ha rinunciato alla nomina, e rimane in attesa il signor Paolo Guarnelli, da cui attendiamo una risposta. Quindi procederemo alla sua alla prossima convocazione del Consiglio. Bene, procediamo con gli altri punti all'ordine del giorno, che sono dichiarazioni di apertura, non ve ne sono, comunicazioni, il sindaco ha una comunicazione.
Sì, volevo informare il Consiglio Comunale che stamane è acceso.
Spento.
No. Bacio. E volevo informare il Consiglio Comunale che stamane ho provveduto a effettuare le nomine dei nostri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Zarri, che si occupa della gestione della scuola materna appunto Zarri, e sono il signor Michele Girotti, che è una conferma rispetto al mandato precedente, e siccome i nostri precedenti rappresentanti hanno manifestato il desiderio di essere avvicendati, ho provveduto a nominare la dottoressa Stefania Gamberini e il dottor Leonardo Muto Stirparo.
Bene, a questo punto domande e risposte immediate non ve ne sono. Diamo atto, se non vi sono osservazioni, che i verbali del Consiglio ha preso atto dei verbali precedenti della seduta del 24 febbraio. E a questo punto io procederei in questo modo, cioè io e voi e tutti noi. E cioè farei illustrare i punti che vanno dal 5 al 10 all'assessore Baldacci, dopodiché ovviamente, come normalmente avviene, le votazioni le faremo separate. Ovviamente saranno coadiuvatori di questa presentazione, sia l'assessore Palma per quanto riguarda le aree, sia l'assessore Gurgone, che è attualmente assente, per quanto riguarda il piano degli investimenti. Mi corre l'obbligo di fare un po' per notare, cioè di giustificare l'assenza del consigliere veronese che non è potuto essere presente per motivi di lavoro. Assessore Baldacci.
Grazie Presidente, cominciamo questa maratona di delibere legate al bilancio. Diciamo che la presentazione del bilancio ha al suo interno una serie di scelte di merito e tecniche che sono esplicitate attraverso questo insieme di delibere che compongono una parte delle decisioni sulla spesa e sulle entrate. La prima delibera riguarda la WIC, che sarebbe l'imposta unica comunale, un'imposta di recente costituzione che nel 2014 ha modificato la tassazione locale introducendo delle nuove imposte, in quanto è un'imposta unica scomposta di altre, fra cui la TASI, che è una imposta di nuovo conio, e un mantenimento dell'IMU. Questa è una delibera, diciamo, che potremmo superare, affrontare, dicendo che non cambia nulla, in quanto fortunatamente il governo quest'anno non ha messo mano alle imposte locali almeno una volta, riusciamo quindi ad avere un anno di conferme rispetto alla situazione precedente, e questo ci consente di non toccare né gli aspetti regolamentari né le aliquote. Quindi dal punto di vista delle entrate confermiamo quanto era previsto nel 2014, le tariffe rimangono le stesse, più che le tariffe le aliquote. L'esperienza, diciamo, anche operativa del 2014, cioè l'invio a tutti i possessori di prime case del conteggio sulla TASI, è stata laboriosa ma ha funzionato, in quanto più di 8.000 cittadini di Castelmaggiore hanno ricevuto a casa il conteggio della imposta che dovevano versare. Voi sapete che, essendo un'imposta che è entrata in vigore in corso d'anno, abbiamo dovuto spostare anche le date di pagamento a fine anno, quindi si sono sommate ad altre con un certo disagio anche dei cittadini. In ogni caso siamo riusciti a coprire tutte le utenze che erano nelle previsioni. Abbiamo anche dato un margine di pagamento successivo per non incorrere in sanzioni incolpevoli, dettate al fatto che l'amministrazione aveva necessità di verificare posizione per posizione. Quindi in sostanza la TASI è entrata in vigore, potremmo dire, senza grosse difficoltà per i cittadini e senza grandissime fatiche per l'amministrazione. Nel 2015 confermiamo questa situazione, in attesa che, diciamo, dalla parte parlamentare si arrivi a definire quella che si sta chiamando local tax, che ancora non conosciamo, ma per il momento ci fermiamo sulle imposte come le conosciamo. Quindi conferma delle aliquote, conferma del regolamento. L'unica cosa che cambia rispetto alla situazione precedente è che possiamo indicare le date di pagamento nel loro aspetto fisiologico, che quindi ritornano la prima rata il 16 giugno del 2015, mentre la seconda rata rimane al 16 dicembre. Quindi la TASI si pagherà 16 giugno e 16 dicembre a conto e saldo. Viene confermata la quota cosiddetta inquilino della TASI al minimo del 10%, mentre tutto il resto rimane in capo al proprietario, esattamente come era stato definito precedentemente nel 2014. Quindi io direi che, non essendoci grosse variazioni, possiamo passare oltre. Ovviamente la votazione le faremo per parti separate, alla fine della relazione. La successiva delibera riguarda il piano triennale delle opere pubbliche. Contavo sulla presenza dell'assessore di riferimento, non so se aspettare e rimandarla successivamente oppure la affrontiamo direttamente. Allora, diciamo che il piano triennale delle opere pubbliche era stato adottato a ottobre dalla Giunta con una certa previsione. Avrete notato che rispetto all'adozione il piano che portiamo in approvazione in Consiglio è fortemente dimagrito, nel senso che la previsione annuale di opere che è fatta ha una determinazione legata ai nuovi principi contabili, cioè in pratica, poi vi spiegherò successivamente, che la nuova contabilità, diciamo il bilancio cosiddetto armonizzato, prevede che ci sia una strettissima correlazione fra la entrata e la spesa nell'anno. Tenuto conto dei limiti del patto di stabilità e delle forti riduzioni che ci sono sulle parti di entrata per investimenti, che voi sapete sono finanziati sostanzialmente dagli oneri di urbanizzazione, dalle vendite o dai trasferimenti per questo tipo di scopo, quindi dai finanziamenti di soggetti terzi, abbiamo un piano delle opere pubbliche che si attesta intorno a 1 milione di euro e ha, diciamo, come fondamentale obiettivo quello di fare le messe a norma delle scuole che abbiamo cominciato già nell'anno in corso e che concluderemo nel 2015, per cui nella delibera che vi è stata proposta si indicano fondamentalmente le opere più importanti nella parte descrittiva che, come dicevo, sono legate fondamentalmente alla messa a norma di edifici scolastici. In particolare abbiamo l'adeguamento normativo della materna CP e nido Gatto Talete e l'adeguamento, la messa a norma degli edifici scolastici della scuola media. Questi sono gli interventi più corposi. Avrete notato che nella delibera si specifica che i costi che erano stati ipotizzati nell'anno precedente, nel maggio, quando erano stati fatti i progetti preliminari, per queste due opere, diciamo lavori, si sono fortemente cresciuti. Questo è un dato, diciamo, che non ci preoccupa, nel senso che in realtà dobbiamo inquadrarlo nel contesto della progettazione pubblica. Il progetto preliminare è un progetto assolutamente di massima, che sostanzialmente individua la capacità di capire come intervenire su un determinato problema tecnico che si deve risolvere attraverso un lavoro pubblico. Quindi diciamo che è un preliminare, dà un indirizzo, dà una idea di massima. È solo il progetto definitivo / esecutivo che individua esattamente qual è il costo dell'opera. In queste due opere, che sono sostanzialmente di adeguamento, sono intervenute in questo anno modifiche normative, ulteriori necessità e soprattutto gli approfondimenti tecnici hanno richiesto di aumentare la previsione di spesa legata al fatto che rispetto agli indirizzi che aveva dato il preliminare si è accertati che alcuni interventi fossero adeguatamente previsti, come per esempio si fanno alcune indicazioni come quello che è la protezione delle strutture, il compartimentamento dei locali, le modifiche impiantistiche, cioè nell'andare a fare il progetto definitivo si è quantificato in modo preciso quelle che possono essere le opere effettivamente da realizzare. Richiamo il comma 3 della delibera che dice: dare atto che il programma delle opere pubbliche è stato redatto tenendo conto della capacità di riscossione delle entrate a finanziamento delle opere, della tipologia dei lavori e dei limiti imposti dal patto di stabilità. Quindi sostanzialmente Questo è un programma annuale che dice: abbiamo una previsione di entrata certa e abbiamo una previsione di spesa certa. Queste opere le faremo nell'anno e spenderemo i soldi che abbiamo previsto. Certamente non è un programma ambizioso, ma è quello che oggi ci consente il nostro bilancio e ci consente la nostra capacità operativa. Certo, dal punto di vista, diciamo, politico, avere delle scuole a norma non è banale, tenuto conto che non sono tante le amministrazioni che si dedicano a questo tipo di attività, essendo un'attività poco visibile, ma estremamente invece opportuna, tenuto conto che gli edifici pubblici, in particolare le scuole, sono il nostro punto di riferimento come buona amministrazione e quindi crediamo che siano soldi ben spesi. Ovviamente questo importo ce lo ritroviamo in bilancio sia in parte entrata che in parte uscita. La delibera successiva riguarda la verifica della qualità, quantità e determinazione del prezzo di cessione delle aree fabbricabili da destinare alla residenza, attività produttive e terziarie. Chiamiamole che questa è una delibera ricognitiva che serve per identificare il prezzo di queste aree che ho elencato, tenuto conto che l'amministrazione non ha in mente, non possiede aree fabbricabili né al momento ha in mente di acquistarle o di venderle, non avendole, diciamo che è una delibera puramente tecnica. L'unico aspetto di merito è che comunque si stabilisce che qualora nel 2015 venissero acquisite aree da destinare alla residenza, attività produttive terziarie, il prezzo di cessione sarà corrispondente ai costi diretti e indiretti che verranno sostenuti per l'acquisizione delle aree in modo da gestire l'operazione in perfetto pareggio. Quindi il concetto è che comunque non ci saranno costi ulteriori rispetto a quello che possono essere il valore di realizzo rispetto ai costi diretti e indiretti per l'acquisizione. Passiamo alla delibera successiva. Programma annuale per gli incarichi e le consulenze nell'anno 2015. Altra delibera, diciamo, tecnica. A riguardo di questa delibera devo fare una precisazione. Ci sono due refusi che vi illustro. Allora, nel comma 1 della parte dispositiva si fa riferimento all'anno solare 2014, ma chiaramente un effetto copia e incolla, ma è riferito al 2015, e la lettera E è un ulteriore refuso riguardando attività inerenti ai servizi alla persona, essendo che noi i servizi alla persona li abbiamo, come voi sapete, conferiti all'Unione. Questa parte è da cassare, per cui metteremo in votazione la delibera senza la lettera E e con la modifica nel 2015. Per venire al merito della delibera, serve a fissare l'importo che può essere destinato alle attività di consulenza. Queste attività di consulenza sono molto circoscritte, nel senso che non hanno al loro interno tutta una serie di attività, di incarichi professionali che non sono considerate consulenze. Per esempio, si specifica che non sono all'interno delle consulenze gli incarichi di rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione, cioè sostanzialmente gli incarichi illegali, pur essendo libero professionali, non sono considerati consulenze. Anche perché attraverso questo meccanismo di individuazione economica dell'importo da destinare, che la legge prevede che non possa essere superiore al 20% della spesa sostenuta nel 2009, avrete notato come l'ammontare disponibile per consulenze è 4.762 euro, quindi praticamente un importo assolutamente simbolico e da destinare quindi con molta parsimonia per attività molto specifiche. che sono quelle che sono elencate nella delibera. Si parla di incarichi, studi, ricerca e consulenza in diverse materie, quale può essere la gestione del territorio, tutela ambientale, lavori pubblici, urbanistica e finanza pubblica e problematiche fiscali. Passiamo alla successiva, che è l'approvazione del piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex articolo 2, commi 594 e seguenti della finanziaria 2008. Molto brevemente, con la finanziaria del 2008 si è stabilito che le amministrazioni dovessero ogni anno stabilire un procedimento di razionalizzazione della spesa, cioè che cosa può fare un'amministrazione nel suo funzionamento per diminuire i costi e spendere meglio. E quindi ogni anno si cerca di individuare un filone di intervento per raggiungere questi obiettivi. Allegato alla delibera c'è un piano, che è piano triennale 2015-2017 di razionalizzazione e contenimento delle spese, che individua in particolare un progetto che mi pare quello più interessante e specifico, che è quello dell'andare ad acquisire una nuova strumentazione, una nuova tecnologia, che è quello del VoIP, quindi passare dalla telefonia tradizionale a una tecnologia che utilizza la rete per la trasmissione della voce, quindi si telefonerà tramite la rete, tramite il internet. Chiaro che questo presuppone un'infrastruttura che è quella della banda larga, essendo che la banda larga è già disponibile, ma necessitano di alcuni interventi infrastrutturali per poterla mettere in funzione presso il municipio, che oggi è diventato unico, come sapete, e quindi necessita di alcune infrastrutture che prima non erano presenti. Contiamo ugualmente che nell'anno si possa far partire questo servizio e quindi attraverso la rete ottenere dei risparmi importanti, come un segno, insomma, di migliore funzionalità della nostra amministrazione. Proseguiamo. Ricordo cosa c'è ancora. Ci sarebbe il bilancio vero e proprio. Allora, questa relazione sul bilancio credo che necessiti di alcuni punti di evidenziazione. Questo è un bilancio che chiude in equilibrio, è certificato dei sindaci e revisore, non presenta elementi di preoccupazione, anzi direi che possiamo esserne soddisfatti. È un bilancio che chiude grazie a un'operazione che abbiamo fatto insieme nel 2014, che è quella dell'estinzione dei mutui. È stata una previsione importante perché ci ha consentito di ottenere dei risparmi sia per l'amministrazione che per i cittadini, che hanno dato quelle utilità che coprono lo sbilancio che si sarebbe creato con la gestione corrente. Tant'è vero che avrete visto che si utilizza una parte dell'avanzo che era stato determinato dall'estinzione dei mutui per coprire lo sbilancio. Quindi diciamo che l'operazione del azzerare l'indebitamento o quasi dell'amministrazione ha prodotto degli effetti benefici immediatamente nel bilancio successivo, non solo dal punto di vista della sostenibilità del bilancio, ma anche dal fatto che possiamo andare fieri di un'amministrazione che di fatto non grava i propri cittadini di debito, perché abbiamo un grado di indebitamento personale che è praticamente zero. Quindi non, i nostri costi non sono gravati da interessi passivi, se non per una piccolissima quota che è legata ai mutui residui esigua, ma che non potevano essere estinti per una questione normativa. Questo è un punto molto importante, direi qualificante, cioè un bilancio che non ha debiti. È un bilancio che si regge sulle entrate proprie. Questo è l'altro punto qualificante. Un po' per forza, un po' per decisione, il nostro bilancio è un bilancio che è inattivo, fra virgolette, cioè voi sapete che ci sono i cosiddetti trasferimenti dello Stato che si concretizzano in una voce che si chiama Fondo di Solidarietà, che è un fondo che coinvolge tutti i comuni e che attraverso un meccanismo complicatissimo che non saprei spiegarvi, distribuisce ai comuni delle quote di trasferimenti di soldi. Il comune di Castelmaggiore in realtà non ha un utile da questo trasferimento, ma anzi è un donatore, perché l'obiettivo del patto, cioè il fondo di solidarietà che prevederebbe un trasferimento a nostro favore di circa 500.000 euro, vede, e quindi un trasferimento da parte dello Stato di questo importo, vede il comune di Castelmaggiore trasferirne 1.300.000, 1.800.000 anzi. Quindi diciamo che la differenza fra quello che è dato dal Fondo di Solidarietà, quindi trasferimento dello Stato, e quello che siamo chiamati a dare allo Stato per conto del Comune è molto di più, e quindi noi di fatto in questo modo contribuiamo a coprire difficoltà di bilancio di altre amministrazioni. Quindi non solo abbiamo un indebitamento zero, che in prospettiva ci consente di non dover pagare interessi passivi e quindi sottrarre risorse per pagare le banche, e quindi possiamo destinarle invece a servizi. In più, attraverso questo meccanismo del Fondo di Solidarietà, trasferiamo allo Stato e quindi ad altre amministrazioni in difficoltà 1.300.000 euro. Credo che questo sia un altro elemento di cui possiamo andare fieri, anche se ovviamente saremo più contenti di mantenere i soldi in casa, quindi poter utilizzare quel 1.300.000 non per trasferirlo allo Stato, ma per poter dare migliori servizi e fare maggiori investimenti. Un altro elemento, diciamo, caratterizzante questo bilancio è che attraverso la cosiddetta armonizzazione contabile andiamo verso una nuova idea di contabilità pubblica, e già in questo bilancio ci sono alcuni elementi che ci danno il sentore di ciò. Questo concetto di armonizzazione è molto importante perché avvicina sempre di più le previsioni di spesa, le previsioni di entrata alle previsioni di spesa. Mentre un tempo si potevano diciamo ipotizzare entrate sulla base di quantificazioni presunte, oggi la nuova contabilità ci chiede di avere un'attenzione fortissima alla certezza delle entrate da una parte, e dall'altra dà indicazioni rispetto al fatto che dice che possiamo spendere quello che siamo sicuri che avremo come entrata. Quindi diciamo che si avvicina un po' al concetto di ragionare per cassa più che per competenza. Quello che so che prenderò posso metterlo come voce di spesa. Questo aiuta le amministrazioni a essere molto rigorose. Noi diciamo che questo principio è stato già ampiamente sposato, ma comunque diciamo che mette una regola che prima non c'era, che costringe a avere dei bilanci molto più leggibili, perché quello che si è previsto come entrata deve essere reale, basato su conteggi e previsioni molto precise, e quello che si dice che si spenderà andrà speso. In questo modo si riescono anche a fare molte migliori verifiche, perché quello che si è detto che si sarebbe speso aveva una previsione di entrata certa, e quindi si potrà verificare in sede di consuntivo se effettivamente quelle previsioni erano così precise. Ci sono altri due elementi che rendono il bilancio più efficace, che sono l'introduzione di due fondi: il fondo crediti di dubbia esigibilità, che costringono le amministrazioni a essere virtuose, cioè se hanno idea che i crediti che hanno messo come, diciamo, poste attive all'interno del bilancio possono non essere tutti riscuotibili nell'anno, la voce corrispondente di non riscuotibilità di quella voce che esiste viene messa in un fondo. Quindi quei soldi, diciamo, che sono stati introdotti come voce di credito sono di fatto svalutati, sono, diciamo, ridotti dell'importo che si ritiene che nell'anno non si riuscirà a recuperare. Questo asciuga la voce di entrata, ma la rende molto credibile rispetto a quello che succederà nell'anno. Questo consentirà di poter dire: in effetti ho fatto una previsione di spesa reale, di entrata reale, e quei soldi li avevo effettivamente per poterli spendere. L'altro fondo che viene introdotto è il fondo pluriennale di investimento, che ha funzione in modo simile. Nel momento in cui io ho un investimento che so che non potrò realizzare, pur avendolo messo per l'intero importo di previsione, la parte che so che non realizzerò di quell'investimento la metto nel fondo, e quindi evidenzio ai cittadini quello che effettivamente sarò in grado di fare attraverso il fondo di investimenti, perché quel fondo lì mi fa capire che quei soldi, quelle opere, non le riuscirò ad attivare nell'anno per cui le ho previste. Quindi diciamo che fa il paio un po' con quel delibere di cui parlavamo prima, che era legata alla previsione asciutta delle opere pubbliche. Il piano di investimenti è un piano magro, ma che faremo e che siamo sicuri che è pensato per essere poi realizzato in modo certo. Per quanto riguarda le tariffe e le entrate, diciamo le imposte e i tributi, abbiamo già detto prima che dal punto di vista tributario non cambiano le aliquote, e quindi diciamo che rimane la previsione del 2014. Per quanto riguarda le tariffe, voi sapete che questo è il primo bilancio che chiude diciamo la transizione, e comincia una nuova era rispetto ai servizi, perché questo è un bilancio che non porta in sé, nella relazione avrete visto, i servizi alla persona, perché con la scelta fatta nel 2014 tutto il settore servizi alla persona è stato conferito in Unione. Quindi in questo bilancio esiste solamente una voce di trasferimento all'Unione, e i servizi e gli analoghi costi sono disciplinati e dettagliati nel bilancio dell'Unione Reno Galliera. È chiaro che l'Unione Reno Galliera poi si diciamo, indirizza la propria attività in base alle scelte dei singoli comuni, e quindi l'orientamento che è stato preso in termini di 8 comuni o 6 comuni, quelli che hanno determinato la scelta di conferire in Unione, è quello di mantenere per quanto possibile le coperture sui servizi dello stessa percentuale del 2014, salvo gli adeguamenti Istat, ma dovrebbe essere poca roba tenuto conto che siamo sostanzialmente in deflazione, e diciamo l'effetto che può essere l'impatto dell'ISEE. Sapete che è stato modificato il nuovo sistema, cioè il nuovo ISEE, quindi c'è un nuovo sistema di calcolo del reddito che è finalizzato all'accesso ai servizi. Questo nuovo calcolo può produrre delle variazioni in termini di costo per l'utente che accede ai servizi, ma con l'idea che comunque non ci sia un aumento della percentuale di copertura e quindi un aumento di costo generale, ma che questa rimodulazione all'interno del servizio non sposti il costo generale. Quindi ci sarà, con la nuova formulazione dell'ISEE, qualcuno che pagherà un po' di più e qualcuno che pagherà un po' di meno a seconda di come vengono calcolati i redditi col nuovo sistema. In generale però non ci saranno spostamenti significativi ed è un obiettivo importante che vogliamo conseguire. Quindi diciamo che è un bilancio straordinariamente normale, nel senso che ci consente di mantenere la qualità dei servizi del 2014, pur avendo un taglio di 500.000 euro in più rispetto all'anno precedente, che riusciamo a coprire grazie a quell'operazione che vi dicevo prima, e riusciamo a mantenere la qualità dei servizi. Non abbiamo ridotto niente di quello che facevamo nel 2014 e abbiamo un'aspirazione che è quella che attraverso il conferimento dei servizi in Unione aumenti la qualità, legata al fatto che ci sono delle professionalità che si stanno specializzando in settori particolari e che quindi potranno dare un maggiore contributo di professionalità nell'erogazione dei servizi alla persona. Io credo che sia sufficiente nell'illustrazione del bilancio. Penso che sarà interessante sentire le osservazioni dei consiglieri, eventualmente tornare in replica su questo. Vorrei aver terminato la relazione e le delibere relative.
Grazie. A questo punto è aperto il dibattito. Eleonora Zanotti, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Questa sera siamo chiamati ad approvare il bilancio previsionale relativo al 2015 e la relazione previsionale programmatica e il bilancio pluriennale 2015-2017. I bilanci sono strumenti economici composti da una quantità cospicua di numeri, non sempre facilmente leggibili da parte di ciascun cittadino, il cui significato non è di certo immediatamente comprensibile, ma racchiudono in realtà la capacità, le idee, i progetti, l'impegno e la serietà di un'amministrazione comunale. Proprio per questo ci tenevo particolarmente a sottolineare alcuni aspetti che sono emersi dalla relazione dei revisori, che ha emesso la certificazione per i nostri bilanci senza produrre nessun rilievo, aspetti che dimostrano l'ottimo lavoro e risultato dell'amministrazione della Giunta di Castelmaggiore. La gestione dell'anno 2014 e le previsioni per l'anno 2015 salvaguardiano l'equilibrio di bilancio, rispettano gli obiettivi del patto di stabilità e non evidenziano debiti o passività da dover finanziare, riuscendo così ad ottenere un risultato di pareggio tra le entrate e le spese. Di non minore importanza è la nuova modalità di costruzione del bilancio, che introduce il principio aziendale della cassa al posto del consueto principio di competenza. Questo comporta una razionalizzazione delle spese, una maggiore attenzione alla riduzione di esse e un legame diretto con la propria capacità di spesa. Riducendo questa modifica in un unico concetto, si può dire che vengono inseriti in bilancio solo quei progetti e programmi di cui si ha la certezza di poter portare a termine, così da rendere il bilancio molto concreto e veritiero. In pratica ci troviamo di fronte ad un bilancio che risulta molto simile a quello precedente, ma tutto questo è tutt'altro che scontato. Non è scontato per le oramai conosciute difficoltà che si trovano a dover affrontare i comuni, che inoltre non sono per niente supportati dallo Stato, che continua ad aumentare la richiesta di gettito di anno in anno. La situazione di molti comuni italiani sarà caratterizzata da bilanci che chiuderanno in deficit, con conseguenze quali, tra le tante, il dover aumentare le tasse, il non poter garantire i servizi essenziali e il non poter mantenere la cura del proprio territorio. I cittadini di Castelmaggiore, invece, si trovano e si troveranno di fronte ad un'altra realtà. Le aliquote dei tributi non vengono variate, i servizi alla persona vengono mantenuti ad un buon livello grazie al trasferimento della gestione all'area galliera, che ci permette, unendo le capacità, di mantenere gli standard qualitativi. Inoltre, non mancano progetti di manutenzione per il territorio e importanti attività di messa a norma di alcune fra le strutture più importanti, come le scuole. La buona politica svolta da questa amministrazione si trova anche nei contenuti delle linee di mandato 2015-2019. Tengo particolarmente a sottolineare come il lavoro svolto sino ad ora e quello programmato per il futuro sia sempre incentrato sulla partecipazione. Partecipazione dei cittadini riguardo alle scelte che l'amministrazione deve affrontare, dando così spazio all'ascolto delle tante esigenze, ma anche partecipazione inclusiva, solidale, attraverso una continua e attenta stimolazione verso l'associazionismo e verso la collaborazione diretta con l'amministratore, con l'amministrazione. Basti pensare ai risultati ottenuti con l'istituzione delle consulte. Si parla anche di scuola, tema di rilievo in queste settimane per la riforma e la valorizzazione dei docenti. Per noi è chiaro che il rapporto con le nostre giovani famiglie passa attraverso il ruolo che l'ente locale svolge, non solo nei servizi scolastici, ma più in generale nel sostegno alla genitorialità e alla progettazione educativa. E per questo nasce l'idea del patto per la scuola, che aiuterà a sistematizzare diversi interventi e a stringere il legame fra ente locale, scuola e famiglie. E parlando di scuola non si può non sottolineare l'attenzione che da anni viene rivolta ai giovani e che verrà potenziata attraverso una maggiore qualità del centro giovanile e l'istituzione della consulta dei giovani. Ma anche allo sport e alle società sportive si rivolge la nostra attenzione per poter ampliare i luoghi dove svolgerlo e attraverso di esso sviluppare una coesione sociale. A cornice di questi temi si trova l'idea di rafforzare la città dei valori, che si concretizza con un ricco calendario di eventi. Un altro tema molto attuale rimane la crisi economica, ed ecco che sono molti i progetti che vengono previsti per far fronte alla crescente domanda di servizi, per offrire opportunità formative e di sostegno a coloro che sono usciti dal mondo del lavoro e per creare cultura di impresa. Sono molti altri progetti che vanno a formare le linee di questo mandato, ma per ultimo terrei a sottolineare l'importanza di due organi che saranno fondamentali per migliorare la nostra politica, e intendo la città metropolitana e l'Unione Reno-Galliera. La città metropolitana per l'attribuzione delle risorse e la pianificazione territoriale, mentre l'Unione Reno-Galliera per mantenere esistenti i servizi. In entrambi gli organi la nostra amministrazione è fortemente presente e si impegnerà per fare un lavoro efficace, incisivo e autorevole. Grazie.
Altri? Consigliera Di Jacopo.
Da consigliere comunale che si approccia per la prima volta ad un bilancio di previsione, voglio prima di tutto ringraziare l'assessore Baldacci per la chiarezza e anche per la semplicità con cui questa sera e la settimana scorsa in commissione ha cercato di esporci argomenti che certamente immediati non sono, almeno per me. E cercherò per quanto possibile di delineare un quadro delle cose che mi sembrano maggiormente rilevanti, cercando spunti sia tra la documentazione che abbiamo ricevuto che tra le cose che abbiamo detto fin qui. Prima di tutto devo dire di essere rimasta colpita dalle tabelle in cui vengono riportate, tra le varie voci, le entrate specifiche di Stato, Regione, Unione Europea a supporto dei progetti delle amministrazioni locali. Queste voci riportano un bello zero. Se a questa prima evidenza associamo il fatto che il Fondo di Solidarietà destinato al nostro Comune prevede l'iscrizione di un'entrata dallo Stato di 550.000 euro è un trasferimento allo Stato stesso di 1.896.833 euro per effetto dei maggiori incassi IMU, è facile rendersi conto della situazione in cui ci troviamo. La solidarietà di cui si parla sembra più andare dal basso verso l'alto e non viceversa, con il nostro comune a contribuire al bilancio centrale e più che il contrario. Per colpa di questo meccanismo un po' perverso di trasferimenti di somme dal Comune allo Stato e dal taglio che di fatto nasconde, e se non fosse per le decisioni lungimiranti dell'amministrazione su razionalizzazione e indebitamento, ci troveremmo con un bilancio completamente paralizzato. La possibilità invece che ci viene offerta da queste manovre ci consente in qualche modo di compensare questo ammanco mantenendo inalterati servizi e pressione fiscale. E per non parlare poi delle cifre sconfortanti che riguardano i cosiddetti oneri di urbanizzazione che normalmente dovrebbero finanziare le opere pubbliche, letteralmente crollati dal già misero milione del 2012 a 200.000 euro, a dimostrazione di una crisi del mercato dell'edilizia che non accenna a diminuire e che ancora una volta ci fa apprezzare la scelta della passata amministrazione e confermata anche dalla nuova amministrazione di sottrarre entrate tanto volatili dal riequilibrio della parte corrente. Con la stessa logica leggiamo in questo numero anche la bontà della decisione di rivedere le previsioni urbanistiche attualmente vigenti, non più sostenibili e nemmeno attuali. A fronte di un calo così drammatico delle entrate, paradossalmente colpisce la disponibilità di cassa del nostro comune. Per l'anno 2014 la cifra indicata dalla relazione dei revisori è di 12.745.000 euro. Scusate, è perché visti tutti insieme fanno effetto. Ed è significativo anche il dato sugli avanzi di amministrazione. Purtroppo però, alla fine dei conti, le uniche entrate su cui il Comune può realmente contare sono le entrate di imposte municipali, TASI e IMU e l'addizionale IRPEF, che anche nell'assestato 2014 fanno segnare un andamento positivo e in linea con le previsioni. Sempre positivi e importanti anche i segnali che arrivano dal recupero dell'evasione tributaria, con 180.000 euro previsti per il 2015. E di fronte a uno scenario così difficile diventa sempre più complicata anche la sola gestione ordinaria, fatta prima di tutto del mantenimento in essere dei servizi esistenti, anche se insieme alle ASPE e all'Unione si è cercato di affrontare questo problema, penso che questa debba essere la nostra prima preoccupazione quotidiana. Il bilancio di previsione 2015, che lo stesso assessore Baldacci ha definito di mantenimento, consegue questo risultato e mi pare una cosa di non poco conto. Oggi mantenere non vuol dire soltanto mantenere, vuol dire salvare, proteggere, vuol dire resistere, vuol dire non far perdere qualità della vita di un territorio e di una comunità. Guardando il prospetto delle spese correnti per l'intervento, si capisce che riusciamo a mantenere inalterate le spese destinate ai servizi sociali, scolastici e in generale alla persona, anche con un'ulteriore cura dimagrante e razionalizzazione delle spese dell'ente. Basti vedere che le spese di personale sono previste con un meno 22% rispetto allo scorso anno, che l'acquisto di beni di consumo scenderà del 18%, che le prestazioni di servizi avranno una flessione del 16%. E sono questi elementi importanti da sottolineare e che denotano una capacità interna di autoriduzione e contenimento della spesa amministrativa molto più efficace delle politiche nazionali, dei tagli lineari, delle cosiddette spending review che gli ultimi governi a cui ci hanno tanto abituato. Il termine mantenimento, forse sarebbe meglio dire manutenzione, emerge ancora di più se guardiamo il piano degli investimenti, visto che il grosso degli investimenti di spesa destinati alle opere pubbliche riguarda i lavori di, come dicevamo prima, di adeguamento, messa a norma degli impianti elettrici e antincendio delle scuole e il completamento della pista ciclabile del Nadile. Del resto, quando si legge che l'ammontare delle spese in conto capitale supera poco il 1.680.000 euro, sarebbe stato difficile anche solo immaginare qualcosa di diverso, visto che la più a volte enunciata anche da questo governo riforma del patto di stabilità è al di là da venire e noi continuiamo a tenere congelati quei 12 milioni di cui prima mi sono sbagliata, di cui parlavo prima. Ancora una volta apprezziamo l'operazione di chiusura anticipata dell'indebitamento che ora ci fa vantare un'incidenza del debito della spesa corrente dello 0,01 ed un debito pro capite, come si diceva prima, praticamente nullo. Ecco. Se l'amministrazione non avesse compiuto quella manovra quando era possibile farlo e quindi se ora dovessimo pagare 1.200 euro in un anno di interessi passivi, quelle cifre già magre destinate agli investimenti lo sarebbero ancora di più. È un bene che anche con così poche risorse a disposizione si parla della sicurezza delle scuole, e non solo perché sono parte in causa. Perché quelli che possono sembrare mega adempimenti sono in realtà, come già sottolineava l'assessore Baldacci, in realtà interventi molto importanti. Nonostante le difficoltà legate alla mancanza di fondi, nella relazione previsionale e programmatica di questo triennio sono elencati alcuni progetti che, seppur non necessitano di grossi finanziamenti, hanno un grande valore per la collettività. Se ce n'era prima fatto con la scuola, che è molto importante. Sinistra Ecologia in Castelmaggiore ritiene importanti molti di questi progetti inseriti in questa relazione e che derivano dalle linee di mandato del sindaco. L'aver inserito gli incontri pubblici di consultazione della cittadinanza tra gli strumenti che promuoveranno l'informazione e la partecipazione su argomenti che riguardano opere pubbliche impattanti quali Passante, Nord e Cava, a testimonianza della volontà di questa amministrazione di coinvolgere i cittadini nelle decisioni che li riguardano da vicino. Nella stessa scia accogliamo con favore anche la rivisitazione del bilancio partecipativo e lo stanziamento di risorse su piccoli progetti affidato alle consulte territoriali, così come la nascita della nuova consulta giovanile, che insieme alle altre già esistenti e consolidate sul territorio darà il proprio contributo al confronto e alla progettazione del prossimo triennio, intercettando anche le esigenze delle ragazze e dei ragazzi di Castelmaggiore. Sosterremo l'amministrazione a proposito di avvicinare di più i giovani alle istituzioni attraverso il progetto del Consiglio dei Ragazzi e delle iniziative adesso collegate per aumentare il coinvolgimento delle scuole del territorio. In un momento di grave e perdurante crisi economica e sociale risulta quanto mai importante dare supporto ai cittadini in difficoltà e tra i progetti troviamo proposte come per esempio quelle nate per fronteggiare l'emergenza abitativa, che ci troviamo pienamente concordi. Cito su tutti il progetto di accoglienza temporanea sfrattati e l'istituzione dei fondi per la cosiddetta morosità incolpevole. Riteniamo importanti e meritevoli di una sottolineatura anche le proposte riguardanti l'educazione alla legalità per fronteggiare i problemi legati alla diffusione del gioco d'azzardo e alle conseguenti infiltrazioni malavitose attraverso progetti che diffondono una cultura della legalità, la formazione dei cittadini e dei dipendenti pubblici, il sostegno alla mobilità dolce incentivando e potenziando progetti quali l'avvio di una terza linea di piedibus, l'estensione delle linee serali 97-98 e l'istituzione di una corsa notturna di collegamento con Bologna, la realizzazione della prima citata pista ciclabile lungo il Navile che potrà offrire ai ciclisti nel nostro territorio un'alternativa per raggiungere il capoluogo. Insomma, concludo, dove non si può valorizzare il capitale economico perché i vincoli e i limiti sono troppo stringenti, mi sembra che con questo bilancio si continui a tentare di far crescere quello sociale. Per tutte queste ragioni noi voteremo a favore di bilancio di previsione del 2015 perché è un bilancio sano, è importante ed è importante conferma di tutto ciò che ci sta maggiormente a cuore. Grazie.
Grazie, consigliere Paoli.
Grazie, signor Presidente. E provo a delineare alcuni spunti che sono in linea anche con gli interventi precedenti e che danno una valutazione complessiva, ovviamente assolutamente positiva nei confronti del bilancio, anche nella chiarezza dell'esposizione grazie alla sessione Baldacci. Provo a dare, dicevo, alcune valutazioni che sono in linea con le valutazioni precedenti. Per questo mi avvalgo anche, data la complessità anche della relazione che accompagna il bilancio, di alcuni spunti, alcune riflessioni. Il bilancio di previsione del Comune di Castelmaggiore relativo anche alla triennalità 2015-2017 coincide con fattori che influenzano in modo significativo le scelte che ci accingiamo a compiere. Il peso della crisi economica e occupazionale sulle nostre famiglie, i cambiamenti sociodemografici che trasformano e rendono più complesse le problematiche di salute e assistenza, le risorse calanti a disposizione delle pubbliche amministrazioni. Gli elementi che ho sommariamente citato richiedono a tutti noi, indipendentemente dai ruoli di consigliere o assessore, di maggioranza o di opposizione, l'assunzione di una forte responsabilità nei confronti della nostra comunità, per condividere le priorità, utilizzare meglio le risorse, mettere in campo soluzioni innovative sia nell'organizzazione che nella qualità delle risposte. Colgo pertanto positivamente il riferimento nella presentazione della Giunta del nuovo scenario istituzionale che vede nella città metropolitana e nell'Unione Regno-Galliera una risposta all'esigenza di ambiti di programmazione e gestione in grado di assicurare maggiore economicità e qualità. Sappiamo però come la riallocazione di funzioni nell'ambito comunale ad altri livelli non ci esime, anzi ci impone ancora una più forte capacità di saper leggere i bisogni dei nostri cittadini, costruire con loro un rapporto costante e condividere le scelte per la nostra città, mantenendo forte il legame identitario con la municipalità che i nostri cittadini hanno. E richiama nella relazione previsionale programmatica alla valorizzazione delle consulte e l'ampliamento delle stesse costituisce una risposta alla preoccupazione di allontanare i cittadini dai luoghi delle decisioni e rafforza gli strumenti di una progettualità condivisa. L'affidamento all'Unione Reno-Galliera dei servizi alla persona è l'occasione per mettere insieme risorse e competenze e cercare di vincere la sfida più difficile che abbiamo di fronte, cioè quella di allargare le opportunità mantenendo le sostenibilità del nostro sistema di welfare. Qui, nel territorio in cui vivo, sento ancora più fortemente la potenzialità e il valore per la nostra comunità del volontariato e dell'apporto che la ricca presenza di associazioni dà alla coesione sociale nel nostro territorio. Scuola, sanità, sociale, sport, cultura, ambiente fruiscono già oggi del valore aggiunto del volontariato, che può essere ulteriormente valorizzato se maggiormente corresponsabilizzato nella progettualità. Nessun livello istituzionale deve oggi sentirsi esonerato dalla sfida contro la disoccupazione, soprattutto giovanile. Il Comune non può essere escluso dalla riorganizzazione delle politiche attive per il lavoro, formazione, orientamento, centri per l'impiego pubblici e privati. Se su queste tematiche il nostro ruolo sarà quello di contribuire ai processi riformatori, sia a scala regionale che nazionale, un ruolo sostituibile dobbiamo svolgere nel sostenere le situazioni di disagio e fragilità a rischio di esclusione scolastica e lavorativa. Il contrasto all'abbandono scolastico, le opportunità di inserimenti lavorativi per situazioni di povertà e a rischio di esclusione sociale devono essere oggi più che mai al centro delle nostre politiche sociali. Va proprio in questo senso fortemente contrastata la tendenza ad assumere anche a livello regionale provvedimenti che limitano gli strumenti a disposizione dei comuni, ad esempio borse lavoro, anche se ultimamente la Regione ha modificato la legislazione riguardo ai cittadini passivi. Positivo inoltre vuole andare oltre alle regionali di riforma dei servizi educativi per la prima infanzia, sperimentando anche nuove forme di servizi per accogliere quella domanda a cui i servizi tradizionali non sono in grado di rispondere. L'emergenza abitativa, come veniva spesso richiamato anche negli interventi precedenti, è sicuramente uno degli effetti più drammatici della crisi e quello che colpisce un diritto irrinunciabile. La casa tradizionale proprietà per tutte le famiglie ed una residuale edilizia sociale per poche in situazioni di povertà estrema non può essere il solo modello. Soluzioni abitative diverse per anziani, studenti, lavoratori migranti impongono una diversa pianificazione che parta anche dal riuso della distribuzione del costruito. Mi convince il riferimento alla sicurezza, con impegno per far sì che la città sia un bene di tutte le cittadine e di tutti i cittadini. E per questo accanto alla forza dell'ordine ben venga l'apporto del volontariato degli assistenti civici, non quindi un nuovo corpo di forza dell'ordine, ma cittadini sentinelle non solo nel sociale, ma anche dei segnali di disagio e di sicurezza soprattutto di questi campi che crescono nella nostra comunità. E